Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Regia video e regia audio
presenti.
E quindi potrebbe andare bene stasera.
Hai detto una cosa grossa, mo vedremo.
Jessica, ma Jessica con l'H o Jessica. Senza H?
Come presente, Andrea,
come Licia
e Colò.
Ve ne parlo?
Arcane.
Furbi.
Perché devi vederlo al cinema, per cazzo di film?
Parlano praticamente una lingua che non esiste, quindi non
ma
esiste.
È l'inglese, lo so che
c'è gente che dice ma che cazzo di...
Abbiamo i cavalli nel titolo, l'agnello nel cognome.
E infatti è un serrato.
Perché ci sono anche i cani.
L'odore è una stalla.
Amoro, stai lontano che sei tanto vicino, te sdrumo.
Quello che è sicuro è che il giorno che stringono la vita giusta è finita per tutti.
Ah!
Cosa dire? In quel libro ci sono serial killer morti e bambini tutti insieme. Soprattutto su Amazon lo puoi fare.
Secondo me
allora fa su Disney, devono farlo.
Esatto.
Lui veramente starà aggiungendo dei livelli di rigidità che ma proprio comincia
ma no,
a essere...
già dico morti sarà.
Che posso dire che mi è piaciuta un po'.
Con me l'entusiasmo.
Sono cose serie.
Buona serie e benvenuti, puntata numero 12, quindicesima stagione del nostro magazine settimanale dedicato alle serie TV, ai fumetti e chi ne ha più ne metta. Vedo concentratissimi in regia il Fabrizione in audio.
Voi mi vedete ma io non vedo voi.
E Matteo De Simone in
De Simone! Maledetto!
Che belli che sono.
Che si lamenterà che le clip sono basse.
Sì,
le clip sono basse. Io sono Michelangelo Alesso. Di fianco a me Paolo Ferrara. Siamo pronti per iniziare?
No, voglio dire una cosa.
Di una cosa.
Voglio ringraziare il nostro ascoltatore fedelissimo.
Ah, mi sembra giusto.
Big Gnomo, che è venuto a trovarci nell'evento live.
Volevo fare il podcast.
E finalmente siamo visti al vivo, tra l'altro, esatto. Ci avevamo mai conosciuti.
E volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché è stato veramente molto 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 fico.
Molto fico. E anche molto 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 pieno, che è una cosa molto bella.
E invece vorrei salutare velocemente Luca Fantanetti.
Ciao Luca.
Ciao Luca. Buona serie pure.
Ciao.
A noi.
Anche a te, caro Luca. Beh, abbiamo detto le cose di rito,
quindi
partiamo subito.
Sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
E come sempre la chiusura è dell'angolo maledetto con il nostro De Simone, che questa sera ci riporta a scuola. Beh, ma prima la serie della settimana, recensiamo la serie Disclaimer, creata e diretta da Alfonso Cuarón con Kate Blanchett e Kevin Kline.
Tra poco invece parte il nostro cazzeggio, sfrenato o meno lo scopriremo, dove parliamo un po' di Watch in Progress e tante altre cose tra 3, 2, 1.
Daremo anche dei numeri probabilmente.
Quelli li diamo abbastanza di continuo.
Numero di calendario, perché quelli li conosco molto bene ultimamente.
Sì. Tu quando è che parti?
Io venerdì. Okay. No, sabato.
Calendario.
Ma nella testa, perché il venerdì preparazione. Quindi.
No, io ricordo una cosa, prima di cominciare, il fatto che per via dell'evento che abbiamo fatto domenica, siamo tutti sfasati. Per cui io fino a ieri pensavo che fosse giovedì.
Lui venerdì?
Lui è totalmente in un altro fuso orario.
Ieri sono uscito dall'ufficio dicendo ragazzi buon weekend a tutti.
Allora,
convinto,
dopo due giorni mi sono ripromesso che ogni giorno gli manderò un messaggio per ricordargli
il giorno della settimana.
Sempre se tu lo conosci.
infatti anch'io ho dei problemi.
Sono tre giorni che mi manda sempre lo stesso giorno.
È venerdì.
Vabbè.
Pensa che io, scusami, sono talmente sfasato invece, no, che non ho visto nessuna serie per non parlare stasera. È fatto apposta.
Ma adesso
vi ricordo che io ho cominciato prima, che sono uscito un'ora prima.
Ah, è vero.
Convintissimo.
È vero. Appuntamento alle 3:30, 2 meno un quarto, eri già lì.
Dovevo uscire alle 3 meno un quarto. Sono uscito alle 2 meno un quarto.
Fantastico.
È il fuso orario. Solo fuso.
Allora, abbiamo delle cose, sempre io e te, Matteo.
No, ma ci sono anche io.
Ah, ci sei
nel suo?
Nel suo ci sei anche tu. Ce li dividiamo un po'. Io comincio.
Ma che ti frega.
Watch in progress. Ho visto la seconda stagione di Dune Prophecy. da HBO okay. in Italia su Sky.
C'è un po' di accelerazione.
Sì, 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 okay. sì, non sì, è... sì, sì, sì. Ma è, allora,
statica.
Diamo qualche informazione tecnica. È tratta da un romanzo del 2012 chiamato Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert, figlio di Frank e Kevin J. Anderson, coppia che da quando è mancato papà Frank hanno preso in mano l'immensa saga di Dune. Hanno scritto credo più di una decina tra spin-off, sì, prequel, anche dei...
In teoria, tra l'altro, partendo da alcuni materiali, appunti e materiali.
Ma in modalità, mungere la mucca o ma modalità sì. interessante?
Allora,
cioè...
allora, in realtà SNI.
Molta critica è abbastanza incavolato per il famoso Dune 7, ovvero sì, esatto. Libro iniziato da Frank Herbert e poi concluso sempre seguendo gli appunti da i due,
dal figlio e l'amichetto.
Che già il sesto era una roba abbastanza...
però lì bisogna dire che il problema nasce a monte, esatto. Nel senso che la saga di Dune a un certo punto comincia ad avere un declino.
Beh, non è tanto declino... Non c'è tanta figaggine che ci sono, ad esempio, nei primi 3-4
libri.
Non
un declino narrativo, no. Ma soprattutto di forma. Sì, comincia a diventare sempre più pesante. Non ha l'equilibrio che hanno i primi libri.
Esattamente.
Invece, per quanto riguarda i prequel e i vari spin-off, devo dire, io non li ho letti tutti.
Io non ne ho manco iniziato.
Però devo dire che non è così tanto spremere la mucca. Cioè, sicuramente commercialmente sì, è spremere la mucca, però qualitativamente... Ci sono dei prodotti interessanti.
Io probabilmente ho contato per difetto, perché sono più di 10 tra... Perché,
adesso poi ci sono le racconti. Non spaventatevi, soprattutto tu Paolo, adesso
attenzione.
Chi fa una manovra, il nostro papà. No.
Ma
mi raccomando.
La manovra di Henry
è tipo gli short sui cani.
Non è quello che vogliono vedere in faccia.
Okay. Ma cioè, non sei...
Vabbè.
Non è così.
Torniamo invece sulla serie, che è appunto prodotta da HBO, rilasciata, ha debuttato il 17 novembre, 2 episodi rilasciati finora e previsti 6, quindi una serie molto corta, ma perché di soldi gliene hanno buttati dentro, quindi insomma no. Sviluppata da Diane Ademu-Jones e Alison Shapker, quest'ultima che ha bazzicato parecchio il seriale, perché tra le cose più interessanti ha fatto una valanga di cose, coautrice di Robetta come Alias, Lost, Fringe,
soprattutto sul sci-fi.
Sì, e co-showrunner della serie Netflix Altered Carbon, che anche lì Altered inteso come...
Alterato.
Sì, no, manca altalenante.
Madonna, sì, Altered Carbon.
Purtroppo.
Buono spunto, ma serie non riuscitissima.
Tra i prodotti esecutivi volevo citarvi John Spites, che è coautore dei due film di Villeneuve, Dune e Dune Part 2. Le vicende, attenzione, sono ambientate circa 10.000 anni prima dei fatti riguardanti Paul Atreides.
Ecco, con una distanza così si può ancora parlare di prequel?
È un prequel.
Peggio di Star Wars, ragazzi.
Sì, scusa, se facciamo un film sugli uomini di Neanderthal, lo possiamo considerare un prequel?
Ma infatti,
di qualsiasi film.
Questo è interessante.
Il periodo storico è interessante perché poco dopo il jihad butleriano in realtà, che è la famosa rivolta contro le macchine dotate, ecco. Per cui
Star Wars anche 10.000 anni prima o 10.000 anni dopo ci sarebbe il figlio di qualcuno,
sì, il figlio dell'antenato, esatto. C'è uno Skywalker.
E racconta questa serie i primi anni della sorellanza Bene Gesserit, quindi è tutto incentrato su queste sorelle che hanno
la
poteri.
Sisterhood,
esatto. E attraverso vediamo questa storia attraverso gli occhi di due sorelle, Valia Harkonnen, che è la madre superiore, e la sorella Tula. Vale Harkonnen, interpretata da Emily Watson, premio Oscar per Le onde del destino di Lars von Trier, che abbiamo visto recentemente, già diversi anni fa, in Chernobyl. Tula Harkonnen invece interpretata da Olivia Williams, attrice teatrale con molto cinema alle spalle, che abbiamo visto in Counterpart e The Crown. Segnalo, ce n'è una valanga di gente, altri due attori molto importanti, che sono Travis Fimmel, che interpreta il soldato sopravvissuto a una missione su Arrakis, Desmond Hart. Ve lo ricordate, insomma, il Travis Fimmel è noto principalmente per aver interpretato Ragnar Lothbrok nella serie Vikings, ma anche quel personaggio un po' particolare in Raised by the Wolves,
che purtroppo poi
è stata cancellata la seconda stagione. Anche qui però vorrei dire ennesimo ruolo misterioso e messianico, ormai gli fanno fare solo questi ruoli.
Manca solo che faccia Gesù e
o Padre Pio e siamo a posto. Lui è molto bravo, però fa sempre questi personaggi.
Ciao,
molto,
pensavo lui è molto più simile a Padre Pio.
Padre Pio. bel ragazzo, dai. Segnalo ancora nel ruolo dell'imperatore Iavicco Corrino Mark Strong, che recentissimamente abbiamo visto interpretare Falcone giovane in
The Penguin. Che fa quelle facce che avete visto
sì. Allora, intrighi di palazzo su quali incombere ovviamente la famosa profezia del titolo, letalissima per la neosorellanza. Diciamo all'inizio il primo episodio molto setting, sicuramente non ha un ritmo di quelli incalzati, però il setting è da manuale, perché finisce con due momenti molto, molto tosti, sia alla fine del primo episodio è passata
la
moto mondiale,
la mucca,
sia nella finale del primo episodio che in secondo. Il cliffhanger sono comunque molto molto precisi.
Svizzeri,
visivamente dicevo ricchissima, i soldi li hanno buttati proprio a manetta. C'è un problema legato al fatto che sta roba è, come dicevamo prima, 10.000 anni prima, le vicende. Non c'è visivamente questo passaggio. Io ricordo che 10.000 anni fa in Italia c'erano dei ominidi che cacciavano, che...
però vestivano benissimo.
Però si spiega col fatto,
c'erano la pelliccia di armadio.
Però esatto. I 10.000 anni di stagnazione li possiamo forse in qualche modo iscrivere al fatto che, non avendo più la tecnologia, un certo tipo di tecnologia, ci sono solo i mentat che ragionano, sono i famosi computer umani, è possibile che questa evoluzione sia meno forte.
Diciamo una devoluzione, però 10.000 anni sono tanti.
La vera cosa importante finora, importantissima,
cioè la moda è rimasta uguale. Pensa, non dovevi cambiare l'armadio mai,
più o meno, più
perché
o meno.
Sto vestito che c'hai oggi va bene anche tra 10.000 anni.
Dica.
No, dico, questa riflessione sui 10.000 anni, tra l'altro, mi sembra giusto citare un nostro ascoltatore fedele, che è il buon Lisi.
Sì, Francesco.
Che quando è uscito Dune disse: ah, ma è ambientato tra 10.000 anni, quindi nessuno mi può impedire di pensare che sia lo stesso universo di Avengers, perché tanto tra 10.000, chissà cosa, cioè passa talmente tanto tempo che...
già, invece
ma tanto c'è il multiverso
e adesso perché... questo però spariglia tutto, perché c'è un 10.000 anni prima.
Che un 10.000 anni prima, chissà quanti migliaia e migliaia di anni prima,
quindi
prima ancora.
Questo significa che possiamo ancora dire che questo è un sequel degli Avengers.
No, aspetta, perché se quello è da fra 10.000 anni, noi questo che stiamo guardando adesso è il loro 10.000 anni prima, che non corrisponde al nostro.
Ragazzi, non puoi, no,
quindi magari tra 10.000 anni.
Però mi fate dire la cosa più importante, che c'è un ritorno, eccellente, ma andrebbe festeggiato.
E festeggiamo.
Andrebbe festeggiato perché
per
tornato.
Sapevo.
Cosa vuoi mettere?
Indovina.
Ah,
tu dici che sì. È tornato.
È tornato finalmente l'omino HBO. È tornato perché un po' sulla falsa riga degli intrighi di palazzo, la Game of Thrones. E c'è anche un sacco di sesso e un sacco di situazioni. Cioè, quando sono in altre serie non ci interessano, ma quando sono su HBO c'è l'omino HBO che ha messo.
Comunque,
dosatissime.
Devo dire che ultimamente negli ultimi 2-3 anni c'è stata un'esplosione di sesso nelle serie.
Sì.
Veramente.
Perché sono diventate per adulti. Già, ma non in questa.
Forse ce lo spiegherai durante il tuo.
Esatto. Possibile.
È possibile.
Okay.
Comunque, se vuoi partire.
Io a questo punto farei questo omaggio agli ascoltatori che la settimana scorsa
ci hanno consigliato di vedere
una serie che è
Roberto, se non sbaglio.
Roberto, bravo, ecco.
Ultima notte
a Tremor. Che io ho iniziato a vedere, anche Paolo ha iniziato a vedere. E siccome Fabrizio ha detto che oggi non voleva fare niente, Fabrizio recupera le informazioni tecniche questa sera, che io non l'ho segnato.
Informazioni tecniche.
Mentre lui lavora.
Mentre io lavoro, però scusate.
Serie spagnola.
Sì. No, volevo salutare Gixion che ci sta seguendo e ci chiede: ma tra 10.000 anni ci sarà ancora? Sono cose serie?
Chi può dirlo?
No, in realtà, allora, aspetta, perché lo mette come ma. Però ci sono i punti esclamativi alla fine, quindi in realtà potrebbe essere anche un'affermazione.
Una cosa è sicura. Ma in Hermanchesi ci saranno.
Sicuramente.
Ma bisogna vedere, fra qualche anno, quando cominceremo ad addestrare le AI per sostituirci.
Io ho già iniziato, ve lo dico.
Perché così noi si possa passare in pensione.
Io ricordo un vecchio post di Max Palma, in cui tu eri dentro una boccia. La tua testa tipo Futurama e ancora gestivi le cose della radio. E io invece avevo già dei pronipoti che si chiamavano tipo Raffaello. Mi ricordo questo post che avevo.
Poi abbiamo il tuo sagomato, è già pronto.
Sagomato, ci mettiamo solo lì. Quindi
dimmi, allora, che cosa vuoi sapere, Matteo?
Ultima nota, Tremor. Serie spagnola,
Tremor.
Sarebbe bello un bel acrasi. Sì.
Allora, Paolo, mentre lui cerca i dati tecnici.
Sì. E dimmi cosa vuoi sapere.
Dimmi. È una serie
spagnola.
È una miniserie Netflix.
Quanti episodi?
Sì.
Quanti episodi?
8 mi sembra.
Vedi che c'avevo ragione.
8.
Ma non è possibile, io ne ho 5.
Vedi che c'avevo ragione io.
Però
ho controllato prima di uscire di casa.
Sono 8 episodi.
Sono imboscati.
Perché infatti
è l'ultima puntata, indovina come si chiama? La ultima noce.
Ma aspetta, ne conta qui 5
e 8 su Netflix. Ah. 8 sul canale che lo ha programmato prima di Netflix. Perché avrebbero potuto fare, probabilmente.
Però occhio, questa è una serie Netflix.
Okay. Quindi non è il pacciugo che hanno fatto con la casa di carta.
Allora, Paolo, di qualcosa di serie mentre io controllo su Netflix.
Allora, particolare. Comunque, 8 episodi, chiamarla miniserie già è un po' improbabile. Molto particolare, molto interessante. Ha una costruzione lenta. Io ho proprio appena cominciato, quindi ho visto il primo episodio e devo dire che è straniante questa cosa per cui costruisce, ma arrivi alla fine dell'episodio e non hai un'idea precisa di cosa stia costruendo.
Beh, è un primo episodio.
Dove vuole andare? Nel senso che arrivi alla fine.
Cioè, io sono uscito di casa che erano 5. Giuro.
Sono usciti adesso.
Sono cresciuti. No,
arrivi alla fine del primo episodio. Non è soltanto che non hai capito bene qual è l'intenzione narrativa della serie, è che non hai capito nemmeno la collocazione della serie. Cioè, è qualcosa di soprannaturale, è qualcosa di realistico, non si sa. Alla fine del primo episodio è un mistero misterioso.
Io ho visto la metà del secondo. E io ho la netta sensazione che loro vogliano giocare su questa ambiguità.
Sì, possibile.
Adesso non ti dico perché, ma nel secondo episodio questa situazione di inquietante, che è effettivamente inquietante, paranormale, ma non, eccetera. Prende un taglio. Che te lo buttano lì e mentre te lo buttano lì se lo riprendono. Ok, quindi non si capisce. Secondo me non lo vogliono far capire. Perché se tu la guardi togliendo l'inquietudine,
c'è la volontà,
è una serie, è un dramma.
Sì,
proprio
è un dramma
normale.
Sì. Più o meno. I personaggi sono interessanti. Il protagonista è un bel personaggio. Non ho ancora inquadrato bene i vicini di
casa.
Cosa
dice la sinossi di
questo? Iniziamo un attimo da qualche dato ancora tecnico. Allora, appunto, titolo originale spagnolo, appunto la serie spagnola è La Ultima Noche en Tremor.
Olè.
Okay. Però il titolo inglese è The Last Night at Tremor Beach.
Ah.
Questa serie è un adattamento appunto del romanzo La Ultima Noce en Tremor Beach. Quindi come dire, allora, il romanzo spagnolo a beach. Il titolo spagnolo della serie non ce l'ha, ma il titolo inglese ce l'ha. Bellissimo.
Che mal di testa. E così mi viene in mente la canzone di 3-3, Beach on the Beach.
Sotto il sole la pelle brucia.
signore mio.
Vedo che qui siano tutti colti.
L'attore, l'attore principale a me piace. Devo
sì,
dire che
Javier Rey.
Sì, vedi un po' che ha fatto.
Allora, Javier Rey.
Sicuro almeno due o tre puntate dentro la casa di carta le avrà fatte.
Andiamo comunque nelle ultime cose. Cioè, nel 2023 ha fatto Los Pacientes del Dottor Garcia.
Olè, sempre. Olè.
Poi ha fatto Mentiras. No,
ha fatto qualcosa Mentiras. Mentiras. Che abbiamo visto Mentiras. Pure noi.
Ace.
No, mi sa che ha fatto solo la
Farigna.
Farigna.
Velvet Collection.
Farigna.
Non mi metti anche lievito. Vabbè, entonces, come direbbe.
Comunque io se c'è qualcosa che conosciamo,
la
proseguirò.
Proseguirai, quindi ti prende.
Voglio capire.
Io sicuro affronto anche la
seconda. È la teoria del Pasquale. Vuoi vedere da che punto?
No, sono proprio curioso di capire se questa ambiguità è un side effect del fatto che vanno molto molto piano.
In effetti io questa cosa che vanno molto molto piano un pochino l'ho patita.
Però
secondo me è una sforbice.
È presto.
Vi siete visti pure Dark, che rompete il cazzo.
Infatti.
No, è ma presto, Dark era denso, era pregno.
Diciamo proprio le montagne russe.
Beh, insomma, a un certo punto sì.
La terza decolla sempre.
Però aspetta, almeno Dark era corale. Qua stai sempre con lui,
Vero,
qua stai sempre solo
vero,
con lui. Che questo un po' siede. Ma non dico tanto, secondo me un 5-10 minuti in meno la puntata.
Se a posto di essere puntate da un'ora fossero state
da 50,
sì, sono anche puntate da un'ora e 20, tra l'altro.
Vedi,
perché avevo iniziato ad approcciarla. Poi come ho visto un'ora e 20.
Tu non devi leggere le durate. Ma che è sta cosa di leggere durate? Tu guardi, se ti piace, te la guardi.
Comunque,
sennò...
Beh, hai chiesto il plot prima.
Sì, il plot, così chiudiamo col plot e andiamo
avanti.
Abbiamo
questo Alex, che appunto è un compositore pianista, che decide di ritirarsi in questa località balneare, no? E però a seguito di un incidente inizia a avere delle visioni appunto sui propri vicini.
Ulla.
Questo è il plot che ci dà.
Tradotto abbastanza male, devo dire, una brutta sinossi. Una bruttissima sinossi.
Nel senso che io ho tradotto male dall'inglese?
No,
l'ha scritta male. Se l'ha scritta qualcuno.
Bene.
Se non
si è scritta da solo. Io volevo chiudere il discorso di Arcane. Ho visto le ultime tre puntate della seconda e ultima stagione. Tutte le cose interessanti che abbiamo detto
sono confermate.
Straconfermate. Il 23 appunto sono usciti gli ultimi episodi. Visivamente ribadisco, il concetto è straordinaria, ancora più bella della prima stagione. Si espandono gli stili utilizzati per l'animazione. Qui ancora c'è altri stili, l'acquarello, le animazioni che sembrano fatte a carboncino, una cosa che sono
bello.
Proprio belle. Palette dei colori. Negli ultimi due episodi c'è un momento dove io credo di aver visto dei colori che non ho mai visto in vita mia, calori nuovi.
Si è rotta la televisione. Te l'ho detto, devi cambiare.
È una roba pazzesca. C'è proprio un momento dove c'è uno dei personaggi principali che ha un'evoluzione, tipo Digimon, e dietro ha una specie di galassia di colori, che è una cosa che ancora non ci credo.
L'impressione è di nuovo quella che sì. Quelli che hanno creato questa serie erano magari appassionati del gioco, eccetera. Ma dal terzo nanosecondo del gioco gli è fregato più una.
Assolutamente.
Possiamo dire che i coloristi di questa serie hanno due palette così?
Sì, assolutamente.
Domanda: è una serie Netflix, giusto questa?
Sì.
Perché appunto c'è Sandro che ci dice: ciao, i miei 10 minuti di diretta.
Vai.
Ma
vai.
Una domanda. Ho il permesso di seguire le vostre puntate anche se ho chiuso il mio abbonamento Netflix? Posso? Dai!
Lo devo chiedere agli abbonati.
Ma devi.
Considerando che la media di Netflix degli ultimi anni è che le cose buone sono i cartoni animati.
Mamma,
se vuoi vedere le serie,
vedi il prezzo. Non ho avuto lo stigma dei cartoni animati.
Lo stigma dei cartoni animati?
No, perché i cartoni animati sono cose da bambini.
Non ho avuto Netflix per un anno.
No, non in quel senso lì. Nel senso che se devi vedere le serie classiche, sappi che su Netflix quelle belle
c'è Rai Play per le serie classiche.
Ah. No, comunque, a parte tutto, ricordiamoci che io per un anno non ho avuto Netflix e l'ho riattivato da poco. Quindi...
Io però vorrei continuare, se non mi dispiace.
No, prego, fai come se fosse una trasmissione.
Vorrei sottoscrivere
l'abbonamento.
Tutte le cose che invece ha fatto il buon Luca, visto che è venuto a trovarci, ha fatto anche lui una mega recappone con recensione degli ultimi episodi, dove c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, e ha colpito moltissimo anche Luca il fatto che c'è una colonna sonora che gioca di sponda in una maniera pazzesca. C'è anche un brano che è stato doppiato perché viene cantato da uno dei personaggi, quindi io l'ho visto in italiano perché il doppiaggio è strepitoso, ed è cantato in italiano, è molto molto carino. Il cantante non è dei miei preferiti, però il brano è molto bello.
Sta parlando di Agatha?
Sì, no. Sulla storia, cioè, se vi parlo della storia faccio uno spoiler, vi dico solo che densa, epica e tragica, e torna Game of Thrones perché c'è la famosa regola di Martin: nessuno è
al sicuro.
Bravissimo. Senza considerare che comunque la storia non è per niente facile, ci sono dei momenti in cui c'è anche una componente filosofica che è molto
già lanciata nella prima stagione, molto profonda,
molto molto profonda, e anche la come viene risolta anche ha proprio un meccanismo direi quasi filosofico. Io darei dei voti a questo punto, considerando che conferma di essere una serie spartiacque, cioè chi vorrà produrre una serie animata adulta, non come pensi tu, sia per temi che per estetica, d'ora in poi dovrà fare i conti con Arcane. Abbiamo avuto la prima scoppola, secondo me, e sarete d'accordo voi, con il primo film dedicato animato di Spider-Verse. Che è stato, secondo me, quello è
ormai gli standard sono quelli.
L'asticella era già posata avanti.
Io ho visto recentemente l'ultimo dedicato alle Tartarughe Ninja, che
assomiglia un po' a Arcane,
va su quello stile lì.
Per la texture pittorica mi ricorda Arcane.
Sì, cioè questo è un po' un ibrido, diciamo, da quel punto di
vista. Non è ai livelli di Twilight of God, però.
Vabbè. Scala tecnica secco 5 su 5, non c'è da spiegare così, nient'altro. E scala della scimmia 4 su 5 perché è bella e ingrifante. A me è piaciuta tantissimo come Netflix sia riuscito a spalmare i 3+3+3. L'ho trovato una bella.
Quindi anche come consiglio di fruizione.
Io però vi consiglio, se volete recuperarla, fatevi il favore, se non l'avete vista, no, anche se l'avete già vista la prima stagione, di recuperare anche la prima. Perché nella prima ci sono degli elementi molto forti anche sono bastardi, perché ci sono dei piccoli particolari che tu vedi nella prima stagione di cui ti dimentichi totalmente. Quando te li ripresenta e ti spiega perché sono accaduti, lì sono scoppolone pazzesco.
Io infatti non vedo l'ora e penso
recuperate di nuovo la prima, riguardate
nonostante sia consigliato il 3+3, penso che mi farò un binge watching della Madonna.
Abbiamo Luca che lancia ancora più alto perché dice: sarà un piacere parlarne con voi.
Anche su quello ci dobbiamo fasare.
Infatti,
un
diciamolo
in diretta, cercheremo di organizzare una mega discussione chissà quando, perché la prossima settimana
non mi fate incazzare, per favore. Una settimana non ci siete voi.
Vabbè,
Luca,
ne riparliamo,
ti mandiamo i 2 centauri qua, i cinghiali.
Sì, soprattutto chiudo con invece una news, perché il co-creatore di Arcane, Christian Link, ha confermato che sono in fase di sviluppo 3 e dico 3 nuovi show all'interno del mondo di Leagues of Legend, uno addirittura in fase piuttosto avanzata perché ci stanno lavorando da più di un anno. Ulla. E per chi mastica il videogame, vi lancio questa, io non so di cosa stiano parlando, vi dirò queste cose, leggo, non so assolutamente, leggo, ma saranno ambientati molto probabilmente nelle regioni di Demacia, credo che si chiami così, Ionia e Noxus, quindi i appassionati del gioco sappino che...
Vabbè, una trasmissione seria avrebbe giocato prima di fare la recensione, però...
Non è indispensabile, secondo me.
Dopo Ionia, nelle prossime c'è Tirrenia. Adriana.
Costa Crociere, che fa tutto il resto di giro.
E questo è quanto, spero di avervi così fatto venire un po' di curiosità sulla
tu
serie.
C'hai altro Spagna.
Io c'ho altra Spagna, ma soprattutto, visto che abbiamo un nostro ascoltatore che non ha Netflix e quindi si sta preoccupando che noi diamo troppo spazio alle serie Netflix.
Certo.
Ho trovato invece una roba che è su Apple TV.
Quindi sarà sicuramente una serie molto carina.
Quindi, mentre Fabrizio recupera le informazioni tecniche,
sì, di tout ambien,
io chiudo una promessa fatta che noi avevamo fatto.
Vero.
Avevamo detto che avremmo parlato di una serie su Apple che
Allora,
ed è questa. Ed è questa.
No. Chi poteva trovare?
Come si dice? Tutto ambiente lo Harias.
Harias.
Harias. Harias.
Non so cosa significhi, ma adesso ce lo dirà Fabrizio.
Perché io non conosco lo spagnolo.
Ma sarà scritto da qualche
también,
parte.
Tu anche, sì. Però...
Ma io faccio destro, tu traduci.
Anche... Arias, no.
Vedo, lo faresti anche tu.
Lo faresti anche tu.
È una...
Allora, delusi... una
cioè,
delusione.
Lo faresti anche tu di tradurre con il mouse o lo faresti anche tu?
Sì, titolo,
delusione, delusione di deludendo.
Se leggi la sinossi...
È una, no, intanto è, diciamo che è una miniserie televisiva...
Di 5 episodi.
Di tipo di mystery thriller.
Di 5. Qualcuna da 5
mystery thriller del 2023, tra l'altro.
Sì, vecchia.
Sì. È uscita adesso. E i numeri episodi sono?
5.
8.
Porca miseria! Cosa guardato da 5?
Naturalmente produzione lui, spagnola, ma anche...
Lui è, in realtà, non lo sa, ma è sul Netflix, sì, di un multiverso.
Ah,
non,
nel
di
Netflix.
Un altro universo.
Ah, potrebbe essere l'altra.
Quale? Ispira, ispira, uccidi?
No.
Ah,
però,
no.
Adesso ci arriviamo. Ah. Allora, questa è una serie che mi ci sono rimasto male.
Perché?
Perché parte con un'idea figa. Parte con l'idea che succede un omicidio dentro un autobus, perché dentro questo autobus urbano entrano dei rapinatori, vengono uccisi da un tizio, e le persone che sono lì, siccome lui ha fatto giustizia, li ha salvati, non lo vogliono tradire. Quindi quando lui scappa, la polizia arresta tutti e loro, quando confessano, raccontano una storia che... non torna per coprire questa persona.
Ah, beh, lo spunto è bello.
Lo spunto è bello, però
lo svolgimento,
la serie no.
Allora, a parte che è lentissima, ma a metà, quindi al quarto episodio, che è un errore tecnico, perché noi sappiamo che dalla terza deve
salire,
cambia. Cioè? E tutta la prima parte, quando cambia, è anche interessante, perché c'è una specie di gioco alla Agatha Christie.
Tu volevi una roba alla Criminal.
No, io volevo semplicemente... Non volevo che per quattro puntate rivedere il fuggitivo.
Ah, sì, è vero. Certo.
Fiacco, tra l'altro. Non è manco il fuggitivo di Harrison Ford. Okay. È anche fiacco. E quando arrivi a metà e scopri che la storia è più complessa, è veramente tardi.
Ma quindi mi stai dicendo che anche su Apple TV Plus abbiamo trovato un po' di merda, oltre naturalmente...
Questa non è da livello... Non è,
ma c'è il motivo, ragazzi, perché in realtà questa serie è stata rilasciata, prima battuta, il 23 aprile 2023 su Disney Plus. Questo è il motivo. Poi ve lo dirvi giusto due o tre nomi del cast. Naturalmente abbiamo Pablo Molinero, Ana Polvorosa, ma soprattutto facendo
un po' polvorosa.
Però c'è un attore che abbiamo già visto, che è Paco Tous, che era Mosca nella Casa dei Papel.
Ulla!
Che è presente appunto in questo.
Ulla.
E riguardo alla Casa dei Papel, c'è un'altra serie che ho visto su Netflix, che è... che adesso non mi ricordo, è
che
quella
di 5 episodi,
che sarà in 5 episodi, adesso me lo controlli per favore, che è la grande rapina alla Banco Centrale,
che è la stessa roba,
che parla, allora, quella è interessante, cioè, allora, è la Casa di Papel sbagliata,
okay, questo è...
però
è già un bel inizio,
è una serie che parte da una storia vera. Perché è il periodo degli anni 70, periodo complicato in Spagna, perché è post-franchismo, eccetera, eccetera. E è interessante perché chiaramente loro vogliono ricostruire quel periodo storico e raccontare questo doppio gioco tra lo Stato, l'eversività, un po' gli anni di Piombo Nostri,
sì,
no?
Ok.
Però non c'è l'equilibrio.
Okay.
Cioè,
è un po' troppo ambiziosa.
È un po' troppo Casa di Carta, ma non lo è abbastanza.
È meno cronaca, meno...
Non è non c'è quella forza drammatica dell'inchiesta vera dall'altro lato.
Che non è come
stai parlando di rapina al Banco Centrale.
Bravo.
Che indovinate, è di 5 episodi.
Sì!
Ce l'abbiamo fatta.
Dicevo, mi ricordo un po' la serie che avevamo recensito qualche mese fa, inglese, sulla rapina dei lingotti d'oro.
Gold.
Quindi quella tremenuccio. Questo tutto ambiente mi ha fatto un po' incazzare, quindi gli darei pure un 2,5.
Beh, così brutale. Sì,
oggi sì, proprio sì. Serie buttate così.
Sì,
cioè,
sì, no? Sì, sì.
Però, se non avete altro?
No.
No.
No? Siamo... Allora, Fabrizio, cerca, ispira, ispira, uccidi.
Che mi prendeva molto bene perché in tedesca, una serie tedesca, mia serie moglie tedesca. Ha subito sentito l'orecchio, questi parlano
ti ha
tedesco.
Detto, e ti ha detto come si intitola in tedesco? Come...
No, non me l'ha detto.
Ispiren, ucciden.
No? No, però quando ha visto il trailer dice, questa dobbiamo vederla. E invece, sì.
Allora, interessante, bella l'idea. Faccio questo paragone un po' ardito. Parlo. The Gentleman.
Ok,
come tipologia di sì. Racconto, come tipologia di situazione, quindi è crime umoristico tedesco.
Bellissimo.
Che, allora, che l'umorismo non vanno tanto forte.
Quindi è proprio a un... a differenza di quel dell'umor inglese che è tutto... questo è più posato. Bellissimo. Quindi accettando l'umorismo posato tedesco è molto gradevole.
L'hai vista in lingua originale?
Un po' e un po'. La storia...
In originale fa ridere di più.
Le sfumature.
Il titolo originale è Murder Manfully.
Bravo, in inglese.
Sì.
Perché Manfully? Perché Manfully? Perché la storia è di questo avvocato che è un trafficone, ok?
Sta è un Better dentro... Call Saul un po' alla tedesca. L'ho esatto. Visto il trailer, mi intrigava.
Che c'ha lo stress e quindi va da un guru della mindfulness e gli insegna a avere il controllo. E lui impara così bene che diventa evolve
anche lui evolve
e per tutta la serie quando lui è in un momento di difficoltà c'è questo flashback dove gli danno un consiglio vero di
mindfulness. Tra l'altro è interessante che IMDb, perché su Wikipedia non c'è la pagina, quindi che IMDb ci dà già praticamente uno spoiler, penso, della serie, perché ci dice anche come evolve in una riga e mezza di sinossi. Ci dice anche
ma
come
che
evolve,
veramente spoiler,
che non dirò qua.
Bravo,
se volete andate
a vedere, noi facciamo servizio sarà pubblico,
sarà Patamon.
Comunque questo giochino qui della mindfulness vista con questo ribaltamento, perché tu la immagini sempre, no, come un modo per entrare in armonia, e lui entra effettivamente in armonia ma capovolgendo il concetto di bene e male, di cosa
è voglio, voglio recuperarla,
e quindi questa la consiglio
anche perché, anche perché se non volessi
dovessi, se non dovessi,
se non volessi dovessi.
Vabbè, poi questo, poi magari la prossima settimana ho iniziato a vedere quella che volevi vedere tu con Cincin, là, come si chiama il tizio?
Ah, Ted Danson.
Ted Danson. Ah, bravo, giusto. Bravo,
quella,
bravo.
Secondo me potremmo comedy... quella potremmo recensirla.
Come si sta comportando?
Allora, il primo inizio è promettente. È promettente, non me l'aspettavo. È una sitcom, 25 minuti a puntata. Bella, 5 episodi, no, scherzo.
Sono 12, no?
Sono 8,
15.
Non lo so.
Ambo. Che cavolo.
Dai.
Sono le 8 meno 20.
Dai. Serie della settimana.
Serie TV.
Disclaimer, sottotitolo italiano che è anche il sottotitolo del libro da cui è tratto.
Sempre italiano.
La vita perfetta.
Posso dire sottotitolo del cazzo.
Vabbè.
Non proprio apprezzato.
Creata, scritta e diretta da Alfonso Cuarón, regista messicano che si è aggiudicato 4 Oscar e numerosi premi e candidature per pellicole come I Tu Mama Tambien, I Figli degli Uomini, Gravity e Roma. Graficamente, la vedete nello schermo, è, quando vedete la serie, è disclaimer tutto maiuscolo con una piccola asterisco.
Che sarà
come il disclaimer.
È una miniserie appunto tratta dal romanzo omonimo dell'ex documentarista BBC René Knight, prodotta da
Ferretti.
Prodotta da Apple Studio insieme a Anonymous Content, che è una casa di produzione spaziale che tra film e serie, vi ricordo che aveva fatto anche... Bad Robot,
ma che non conosce nessuno.
No,
Anonymous, no.
No, cos'è? No, Bad Robot. Sì, però.
No, Bad Robot.
No,
Mister Robot.
Robot. Scusatemi.
Bad Robot è quella di J.J. Abrams.
Ho avuto un lapsus. E anche da Esperanto Filmoji, casa di produzione dello stesso regista Cuarón. 7 parti da 45 e 55 distribuite in maniera anomala, perché primo e secondo episodio l'11 ottobre. terzo e quarto il 18, il resto un episodio a settimana fino all'8 novembre 2024.
Così
perché gli veniva
un po' di locura.
Mi sembra,
o come direbbe,
i rilasci ridicola, sai, quando fai le cose ridicole.
O come direbbe René Ferretti, a cazzo di cane.
Ecco, vedi che René torna.
Di cosa parlava questa serie?
Catherine Ravenscroft è una documentarista che riceve da uno sconosciuto un romanzo. Quando lo legge, scopre che il libro racconta fin dei dettagli più intimi un episodio del suo passato. È il racconto di un'estate dove un tradimento è stato l'incipit di una tragedia. Il libro è solo il primo passo di un percorso dove le conseguenze di quegli avvenimenti torneranno per farle pagare tutto quanto.
Trailer.
Signore e signori, una fonte di ispirazione per tutti noi. Catherine Ravenscroft.
Questa è Susan, l'ho beccata a Londra in un locale esclusivo dove si balla un nuovo ballo. Lo shake! No, satisfaction!
Uè, fratello, calmati, sei già in sbattimento.
Vista che roba? L'inglesina non era mai stata in Italia e allora io ho fatto scattare il
Lasciami
giro.
Lasciami stare, stronzo!
Miseria.
L'hai cucata a Oxford.
Modera, Modera.
Si dice che il destino bussi alla porta.
Non dite balle!
Non è affatto vero.
Non ho creduto mai al destino! Ma non lo griderò!
Il destino non bussa mai a nessuna porta.
Il destino!
Il destino non chiede il permesso.
Il destino! Il destino!
Si impadronisce senza pietà della tua anima.
Il destino!
Doveva provarlo.
Il destino!
Doveva soffrire così come avevo sofferto io.
Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me!
Non sei stata sincera con noi. L'uomo si è presentato qui con un libro che ha scritto. L'hai molestato e l'hai minacciato.
È lui che sta minacciando me.
Ti devo dire una cosa. Non saccio uno da.
Ma no, tu sei amo. E non sei notato.
Ma perché tu di dove sei?
Le vicini.
E perché tu sai volò?
Ti fanno spiritoso. Vedi che la mia vicinanza ti aiuta, glielo dice a Francesca.
Dai, ti insegno a nuotare io. Occupato.
Ho detto che ti insegno a nuotare io.
Dovevo raccontare la verità al mondo.
C'ho i brividi, oh, c'ho i brividi.
Il destino.
Faccio fatica a pensare al fatto che ha dovuto fare sto trailer pensando a cosa stava raccontando. Terribile. Parliamo del cast, abbiamo citato Kate Blanchett e Kevin Kline, insieme a loro Sacha Baron Cohen, che interpreta il marito di Catherine, Robert, ovviamente Kevin Kline interpreta Stephen Bristock, che è un vecchio anziano insegnante che praticamente si ritira da solo.
Ma anche si ritira fisicamente, sì, man mano che va avanti la serie si contorce.
È una trasformazione
dell'attore
che non vedevamo da un bel po'.
Da un bel po'.
Io, ultimamente da un film del 2001, se non sbaglio, sì, che mi avevi consigliato tu.
The Lovely.
Poi abbiamo Leila George, che è la Catherine da giovane, che vediamo in queste specie di racconti nel passato, che è la figlia di Vincent D'Onofrio e Greta Scacchi. Serialmente l'abbiamo vista in Animal Kingdom.
E qui l'abbiamo vista volentieri.
Mamma mia, ragazzi. Poi segnaliamo ancora Cody Smith McPhee, che è Nicholas Ravenscroft, che è il figlio della coppia. Lo abbiamo visto in molto cinema, è stato anche Nightcrawler negli ultimi film di X-Men, che
sì, c'è questo la saga all'inizio.
Sì, c'è questo sguardo un po' obliquo, e serie come Interrogation. Concludiamo con gli ultimi due, Louis Partridge, che è il Jonathan Bristock, l'abbiamo visto in Pistols, I Medici e nei due film di Enola Holmes accanto a Millie Bobby Brown. E segnalo sempre Indira Varma, l'avevo segnalata anche durante i Watch in Progress, sì, sì, che qui fa una delle voci narranti, attrice, fatto un po' di tutto, da Trono di Spade, Carnival Row, Obi Wan Kenobi, Doctor Who, in una discesa.
ne ha fatte alcune buone.
Alcune buone, alcune ottime, alcune non pervenute.
Ma non è colpa sua.
No, c'è poco da dire sul cast, che è a dir poco strepitoso. Ogni gesto, movimento, tic, racconta e definisce con identico peso i dialoghi, che non sono anche da meno. La messa in scena è deliziosa, l'avevamo già in qualche modo misurata con la regia strepitosa di Cuaron. Mi ero stupito del fatto che non ci siano
faccioni manco per sbaglio.
Con l'impianto che alle volte è teatrale, alle volte è serratissimo, smaccatamente, aperture, le focali sono apertissime, i campi lunghi, lunghissimi.
Le focali,
apri tutto,
luci,
apri
esatto,
tutto.
Non le luci,
no, le luci perché non c'è si smarmella.
Ne parliamo della fotografia.
E come avevo detto, una gestione degli spazi che è divina. Persino le telecamere a mano, una cosa che a me dà abbastanza fastidio, hanno una potenza narrativa dirompente e non fanno venire la nausea.
Questo lo aveva già dimostrato, sì, ai tempi dei Figli degli Uomini. Vabbè, dove ci sono delle sequenze a mano.
Sì, ho capito.
Mamma mia.
C'è anche, tra l'altro, la figlia di Alfonso Cuarón che interpreta
Alfonsina.
Si chiama un nome stranissimo. Che interpreta un brano che, perché lei è una famosa cantante, interpreta un brano che sentiamo in uno dei titoli di coda dell'episodio. Infatti, mi sono reso il mio
Shazam.
Ancora dal punto di vista tecnico, lavoro su color, montaggio e fotografia di stampo chiaramente cinematografico per costruire, e qui ci torneremo, un'idea di sfaccettature e moltiplicazione dei punti di vista. Cuarón lavora con il suo storico collaboratore, il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, ma gli affianca anche il DOP Bruno De Bonnet. In un lavoro che riesce in qualche modo anche a nascondere le cose, non solo a livello narrativo, ma proprio visivamente.
Sì, c'è proprio questa idea di lavorare su queste sfaccettature al punto tale da chiamare due diversi direttori della fotografia in modo tale da avere comunque degli elementi personali diversi delle interpretazioni.
Nessun apparente virtuosismo, e Cuarón ci è abituati ai suoi strepitosi virtuosismi, mentre in realtà qui in realtà elabora scene molto molto intense e di una complessità notevole, sì, che però non vedi, perché quando poi realizzi quello che ha costruito, dove il dettaglio e la figura umana è al centro della narrazione visiva estremamente permeanti e immersive. Faccio tre citazioni che mi sono piaciute da morire. Al cinema di altri tempi, perché viene utilizzato il famoso iris wipe, cioè la specie di
esagono,
il cerchio che si chiude, che si come nei vecchi film,
alla 007,
sì, iris wipe si chiama, usato per ricostruire, e non mi viene altro termine che posso utilizzare senza fare spoiler, alcuni fatti del lontano passato. Sulla ricostruzione noterete in Italia, che è un'Italia degli anni, dei primissimi anni 2000, sì, che in questi ricordi o all'interno di questo romanzo è smaccatamente una pallida imitazione di uno stereotipo del passato. Mi viene in mente sempre la Dolce Vita, gli anni 60, ma siamo nel pieno del 2000. Questa cosa non deve trarvi in inganno, perché ha un senso, ha assolutamente un senso, e non ve lo posso dire perché è uno spoiler pazzesco. E mi piace tantissimo il fatto anche che ci siano decine di riferimenti metanarrativi che utilizzano persino le scenografie per raccontare la storia. Per chi la vuole vedere, chiedo a chi la vuole vedere di fare attenzione a due elementi: i quadri che vengono raffigurati e uno scarafaggio.
Madonna lo scarafaggio.
Comunque mi è piaciuto molto. Ci sono diverse linee temporali, c'è quella del passato che è un racconto, e poi ci sono quelle che si svolgono a cavallo degli eventi che noi vediamo nel presente, che però sono un po' sfalsati,
sì,
vediamo
non
spesso,
c'è una linearità
classica. Non c'è questa linearità classica, e vediamo spesso gli effetti e cosa ha prodotto questo effetto lo vediamo successivamente. Quindi questi momenti sono molto disturbanti, ma messi in scena in una maniera che non va mai in confusione. Ultima cosa sulle voci narranti: io continuo e confermo il fatto che le ho sentite mixate in maniera stranissima, perché a volte sono lontanissime, e quindi devi fare attenzione a quello che viene detto. L'ho vista in italiano, in inglese, non so.
E in italiano hanno fatto un lavoro un po' più di pulizia.
E questa cosa qua è straniante, perché a volte molte voci sono quasi ambientali, cioè sembra che chi sta narrando, che non sono i personaggi che in quel momento sono in scena, sia dietro la telecamera. E questa cosa è strepitosa, l'ho trovata fantastica.
E veniamo un po' alla questione della costruzione narrativa. Uno dei grandi punti di vista, dei grandi punti di forza di Disclaimer è, come dicevamo prima, l'apparente linearità della serie. Se è vero che i tempi sono sfalsati, sì, sì, però la narrazione sembrerebbe un dramma che si intreccia con tocchi di thriller, che racconta quella che è una vendetta perpetrata in maniera crudele ai danni di qualcuno che si porta dietro una vecchia colpa. Duro, solido, a tratti angosciante, e anche parecchio angosciante, ma da cui fatichi a staccarti. In realtà però si tratta di una storia, come accennavamo prima, di fitte stratificazioni in cui la sorpresa più grande e potente è quanto questa serie lavora per costruire un fortissimo senso di colpa, soprattutto sullo spettatore.
Non la posso guardarlo.
Questa cosa l'ho registrata anch'io.
Non c'è spazio,
anch'io.
C'ho già il mio. Dove lo metto quell'aggiunto?
Se è vero che la serie ci porta ad un'inaspettata e potentissima sorpresa, che non diremo e su cui comunque potremmo anche avere dei dubbi lo stesso, sì, perché per come è costruita la serie, disclaimer, non è quel tipo di serie che ha la costruzione a orologeria che ha l'unico obiettivo di portarvi al climax, colpo di scena
wow,
finale,
eccetera, con l'effetto
wow, ma è un gioco non è un gioco puramente intellettivo. È una macchina che macina insieme a noi i suoi personaggi. Cioè noi siamo macinati tanto quanto macina le persone e i personaggi che ci fa vedere. È una discesa opprimente che espone alla luce del sole non tanto i lati peggiori dell'essere umano, anche se in diversi casi lo fa, e lo fa anche in maniera molto, molto viscerale, sì, ma, come dire, denuda soprattutto fragilità e ferite degli esseri umani, ma le aspettative, la superficialità e tutta quella fitta rete di sovrastrutture ipocrite e conformiste alla base di giudizi e pregiudizi che abbiamo nella vita comune e delle conseguenze che questi hanno.
Mi viene
sulle
molto
persone.
Da dire, perché questa cosa la vedi e la immagini proprio nei primi episodi, e il dito lo punti subito su un personaggio, è lì che ti vergogni di aver puntato quel dito su quel personaggio.
Cioè, la cosa affascinante è che mostra, anche grazie a un misuratissimo utilizzo di questi tanti diversi punti di vista, quanto noi, cioè l'umanità rappresentata dai personaggi ma anche da noi spettatori, come facilmente ci aggrappiamo alle semplificazioni, mentre ci troviamo in una realtà complessa e, appunto, come ci dimostra la serie stessa, incredibilmente sfaccettata. E come diceva prima Miki, ci dimostra queste sfaccettature sia nella narrazione, sia nei punti di vista, sia in quello che succede nella serie, ma anche grazie a queste stratificazioni metanarrative che sono nelle immagini, il discorso che facevamo prima della fotografia, e tutto quello che succede in questa serie, anche a livello audio, sono elementi che lavorano su questa consapevolezza in maniera fortissima.
Ma quindi sopravvive alla seconda visione? Cioè il meccanismo orologeria è come il sesto senso, che la seconda volta non c'è voglia di rivederlo?
Assolutamente,
oppure...
assolutamente no, non sopravvive in questo senso. Questa è la classica narrazione dove ad ogni nuova visione scopri nuove profondità.
Quindi anche se il plot l'hai risolto, lo
assolutamente
conosci...
ogni volta che lo vedi ti rendi, anzi, avendo risolto il plot,
ti concentri
molto
su
probabilmente
parte.
In alcuni passaggi riconoscerai dei link che la prima volta non avevi fatto.
Vero.
E probabilmente una terza volta troverai dei nuovi link. Proprio perché, come dicevamo, è
anche se
un mille foglie.
No, sì, non so se potrei mai avere la forza di rivederlo, sinceramente.
Non lo so, perché è molto, molto dentro. Come dicevamo prima, anche questa cosa dell'uso dei voiceover è molto particolare. Intanto sappiamo bene che il voiceover, soprattutto per fortuna negli ultimi anni, è rimasto come canone di un certo genere specifico, cioè il noir. Al di fuori del noir raramente ormai si usano, perché raramente sono efficaci. Va anche detto. Invece qua la cosa allucinante è che anche il voiceover diventa sfaccettature, perché abbiamo diverse voci a cui non riusciamo nemmeno ad attribuire un'identità, perché non è il classico narratore onnisciente, non è uno dei personaggi che ha un ruolo, no, non riusciamo a capire esattamente, sì, qualcuno forse corrisponde a, ma corrisponde al personaggio o corrisponde alla nostra idea di quel personaggio.
Verissimo.
È una roba verissimo, pazzesca. Verissimo. Quindi, sommandosi a questo, poi arriva, l'abbiamo già detto, la potenza interpretativa degli attori, che ovviamente ha un livello generale altissimo, ma su cui i due antagonisti principali spiccano e collaborano ancora di più a questa complessità, anche, come dicevamo prima, nelle loro trasformazioni fisiche. Quella di Kevin Kline è molto esplicita, perché comincia proprio ad avere a cambiare il modo di vestirsi, sì, a torcersi, a invecchiare, invecchia davanti
verissimo
in maniera...
È un momento in cui è l'unico personaggio che conscio che sta facendo una cosa orribile, eppure ci sono momenti in cui ti fa sorridere,
sì,
perché ha un modo di fare, cioè la sua idea di vendetta è una roba divertentissima. E questa cosa ti agghiaccia.
Crudelli.
È veramente agghiacciante.
Tra l'altro lui è drittissimo, sì, nel senso che cioè anche lì questo effetto speculare, diciamo, una sorta, mi verrebbe da dire quasi una sorta di messa in scena di Dorian Gray.
Sì.
Perché psicologicamente è lucidissimo fino quasi alla fine, mentre questa cosa orribile che sta facendo si ripercuote sul suo aspetto, perché appunto è sempre più sporco, sempre più
trasandato,
sempre, come dicevo prima, più vecchio, invecchia, ma non tanto nelle rughe, proprio nel portamento, nella faccia, nel modo di nella sua presenza. Mentre Kate Blanchett fa un percorso anche lei di trasformazione più sottile, perché lei non decade come lui, rimane sempre comunque una donna di un certo livello, quindi sempre ben vestita.
E Kate Blanchett.
E Kate Blanchett.
C'ha un livello.
però è esattamente l'opposto. Sì. Lei ha quella che era la sua freddezza iniziale e che cerca di mantenere esteticamente, che invece si scontra con un'ansia, una...
Se lei crolla.
Una
lei,
emotività lei... sempre più esplosiva e sempre più umana. Lei si umanizza.
Sì.
Lui diventa un mostro. E lei si umanizza, mentre all'inizio probabilmente l'hanno incontrato. Lui era il personaggio più umano, più caldo,
sì,
mentre lei era non il mostro, ma più glaciale, più gelida, più
molto posata.
Classica donna in carriera di cultura.
Sì, guarda, sì, sembra il mio rapporto con ChatGPT.
Andiamo a parlare subito con le nostre scale. Cominciamo con la nostra scala tecnica, che vi ricordo è sempre 1. Superstition di Marvel Peebles, 5 il dittico Breaking Bad e Better Call Saul. Abbiamo un 5 su 5 per questa serie. Disclaimer.
Bomba. Asterisco.
Asterisco. È una serie potente, sontuosa, crudele, in cui non si fanno sconti allo spettatore e in cui l'altissima qualità tecnica, il cui vertice è il regista Cuarón, si fonde con l'elevato valore artistico dei suoi interpreti, le cui cuspidi, come abbiamo già detto, sono Blanchett e Kline, e confezionano un maestoso prodotto di narrazione seriale. Una di quelle narrazioni in forma di serie TV che ti afferrano, ti scuotono, ti rimescolano e ti rimettono in discussione con maestria e molta intelligenza. Sarà impossibile, ve lo diciamo fin da subito, alla fine della visione rimanere impassibili. I suoi effetti vi rimarranno addosso per giorni.
Io ho notato una cosa, scusate, ultimamente sta dando tanti votoni.
Sì, è vero.
È quella fase tipo vecchio che conosce Facebook oggi e quindi tutto wow, fighissimo.
No.
Oppure solo fortuna che finalmente
abbiamo inanellato una serie di serie.
Va detto che questa cosa l'avevamo un po' predetta, perché all'inizio, se guardate le primissime puntate di questa stagione, abbiamo detto ci aspetta una stagione seriale noi l'abbiamo chiamata Bagno di Sangue, ma in realtà
sì, era perché comunque
le avvisaglie.
Stiamo parlando, come anche è successo anche nei fuori onda eccetera, si sta sempre di più coinvolgendo tutta una parte tecnica, non soltanto gli attori, ma anche le componenti tecniche, registi, sceneggiatori, eccetera, che vengono
del
sempre
cinema.
Di più dal cinema di alto livello. Non
poi questi
cinema.
Due stanno facendo questa cosa che non si fa, cioè stanno scegliendo le serie belle.
Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero.
No, scaricando ora quelle belle oppure quelle brutte, e quelle di mezzo faranno gli schizzinosi. No,
non è vero, non è vero.
No, facciamoci.
Fatemi fare un piccolo inciso sul discorso che facevi sul cinema. Insieme a M, il figlio del secolo, serie serie Sky tratta dall'omonimo libro di Antonio Scurati, non è stato certo un caso che questa serie, disclaimer, sia stata presentata all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra l'altro polarizzando la critica, perché ho letto molte recensioni di critici anche americani che l'hanno distrutta, come in quanto
era troppo complicata.
Però una cosa su questo, sì? Che mi riaggancio a quello che abbiamo detto anche per il voto tecnico, sottolineo tantissimo che questa serie è
ci sto arrivando,
cioè proprio una scrittura che funziona nel suo essere
seriale. ci stiamo arrivando nel senso che è stata presentata come un lungo film di 7 ore. Io posso immaginare chi anche con delle pause si sia visto 7 ore di sta roba.
Hanno fatto 7 ore,
sì,
di
gente si è suicidata probabilmente, comunque
gente con prostatiti,
esatto,
cioè.
Ho letto,
non mi sembra una serie da
binge-watch. Molti addetti ai lavori, soprattutto che si intendono di cinema, hanno riportato la definizione che lo stesso Cuarón ha dato di questo prodotto, cioè un film lungo 7 ore. Rimane il fatto però che per definizione, costruzione e meccanismi intrinseci adottati sia a tutti gli effetti una serie TV, perché a quegli elementi ci sono 7 parti, sono ben iscritte col titolo eccetera eccetera eccetera, ci sono gli elementi perché ogni episodio ha una sua conclusione e lancia all'episodio successivo, ci sono i momenti in cui c'è uno stacco deciso della narrazione e c'è un colpo di scena che porta avanti, per cui è costruita con questo meccanismo. Non farei una colpa a questa cosa qua, però secondo me questa cosa rende ancora i confini e le definizioni dei prodotti audiovisivi sempre più labili, perché in qualche modo scardina ancora una volta quell'idea un po' antiquata della serialità come prodotto minore e i film come unico prodotto audiovisivo degno di dignità artistica.
Ma perché il film va dal cinema.
Ma infatti
è un'esperienza diversa, no, questo lo possiamo dire.
Infatti questa è la conferma. Cioè, certo, il fatto che se tu te lo vedi tutto dritto per 7 ore non lo reggi.
Non è che mettiamo i consigli di visione così a cazzo noi, eh?
Bravo. Ultimissima cosa prima del voto della scimmia, alcune voci di corridoio dicono che Cuarón vorrebbe rimontare questa cosa per presentarla agli Oscar. Sarebbe un cambio di paradigma notevole.
La prima serie a vincere un
Oscar. Bravo.
Sarebbe una cosa interessante. Roba. Sì, bisogna vedere quanto la ritaglia. Secondo me, ripensata, mantenendo tutta una serie di cose, si potrebbe anche immaginare.
Ho paura che si perda.
Però non puoi andare oltre le 3 ore per renderlo un film. Ma tu, quindi dovresti tagliare tanta roba. Se
togli
densa,
2 ore, metti a 1.2.
Dai, vediamo che scimmia c'è.
Anche la nonostante la sofferenza, anche la scala della scimmia è alta. Abbiamo un 4 su 5, l'orangutan.
Questa poteva essere una controscimmia. Sì. Poteva essere una scimmia da 2. E invece no.
Se la serie appartiene al genere che abbiamo definito, è un po' che non lo usavamo questo termine, dal controritmo, ovvero che si prende i suoi tempi ed è tutto fuorché sincopata, eccetera, eccetera, ha un effetto potentemente mesmerizzante ed ha un'escalation che tiene la scimmia ad altissimi livelli. Seppure, a differenza di come l'abbiamo sentito nella clip audio, è un orango che non manifesta in maniera molto rumorosa perché è troppo sconvolto dalla tensione e dal dolore. Sta lì, presente, si leva, ma soffre.
Ti mette una mano sul petto e fa: stai qua che dobbiamo continuare a vederla.
Però da qui viene anche il nostro consiglio della fruizione. Difatti, la nostra posologia odierna è di carattere soprattutto sanitario. Il consiglio è quello di una fruizione moderata. Un episodio per volta, se possibile almeno giornaliero. Non di meno, cioè non mattina e sera
no,
già.
No.
Ma diciamo, se preferite, addirittura ogni 2 giorni.
Sì,
un episodio,
ci sta.
Una riposata.
Esatto. Un episodio
per ammortizzare e digerire i numerosi colpi, non di scena, ma alle viscere che vi dà questo.
Potrebbe essere un episodio di disclaimer, un episodio di Twilight of the Gods. Un episodio di così.
Le viscere proprio.
Mamma mia.
C'è una dissenteria totale.
Ma chi torna,
andiamo
chi
avanti.
Torna.
Allora, ritorno finalmente. Mi sono mancati in Art Monkeys con Capitoli Sepolti. La nostra recensione dalla band virtuale qui a Sono Cose Serie.
di c'è qualcosa realtà, da
883, sì,
eh.
Sì, 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 sì.
Che regista ci mostrerà dietro l'apparente semplicità c'è un gioco di complessità, non è solo una vendetta di carta, è una macchina che ci spiazza. Disclaimer, disclaimer, quante
no, scusa, più anni 80.
Povere
più anni
80. Disclaimer, disclaimer,
è un po' Britpop.
Non è un sì. gioco razionale, è una trappola mentale che non ti vuol mollare.
Perché in questo momento mi sono entrati in testa i behind, però
con le luci del buon nel plasma le ombre, mentre Quaron nasconde la sua arte dietro le forme, punti di vista che si sfaldano, voice over che si moltiplicano, semplificare è più comodo, ma la realtà non ha un metodo, non è solo una vendetta di carta, è una macchina che ci spiazza. Disclaimer, disclaimer, quante facce
può un po'
avere il vero.
Un po' Valerio Manera.
Disclaimer, disclaimer, non è un gioco razionale, è una trappola mentale che non ti vuol mollare. No. L'iris si chiude lentamente sul giudizio del mente, ma il senso di colpa resta nello spettatore che protesta.
Mi preparo all'angolo.
Tanto Luca Pantanetti ci dice: mannaggia, mi avete convinto ad aggiungere anche questa alla watchlist. Sapete dove si elemosina ore giornaliere?
La famosa banca delle ore. Vado a fare un prestito.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Forza, ragazzi, dentro. Entrate, forza, forza, forza.
Quanto tempo non sentivo la campanella?
Silenzio, Cucci, per favore. Allora, Michi, per favore, togli quel telefono, ok? Paolo, smettila con quella merendina, finiamo dopo, ok? Fabrizio, girati alla lavagna, no? Stai sempre a molestare le persone dietro, per favore. Allora, oggi, mi raccomando, parliamo di un fenomeno fondamentale per capire l'evoluzione delle serie TV. Quindi, okay, prendete appunti, sì, per favore. Allora, andiamo alla lavagna. Il tema è Golden Age versus Peak TV. Ok. Michelangelo, per favore, smetti di ridere, non c'è niente di divertente. È una, è una cosa seria, sì, per sì, favore. Sì, sì. Allora.
Ma tipo Twin Peak.
Ecco. Incredibile, eh? Allora, un po' di concentrazione che poi ci interrogo su questa cosa. Allora, prendiamo appunti. Abbiamo due periodi storici. La Golden Age dal 1999 al 2020 circa. Poi dal 2020 ad oggi Peak TV. Ok, adesso vi spiego tutto. Per okay, favore, silenzio assoluto, eh? E prendete appunti. Allora, la Golden Age. Caratteristica numero uno, struttura creativa organizzata con writer's room in gerarchia. Pensate a una piramide dove in cima c'è lo showrunner, tipo...
Goyer.
Ecco. Lui non fa parte della
Golden Age,
per favore. Non mischiamo. Il
massimo Golden Shower.
È una specie di general manager creativo, ok? Okay? In effetti... È come il capo scout, no? Però con più potere.
Okay.
Sotto di lui ci sono tutti i senior writers, poi mid-level fino ai junior. Ognuno ha un ruolo preciso. Gli scrittori passano mesi a sviluppare ogni dettaglio.
Ah.
No, Paolo. Non come tu hai temi scritti la mattina stessa, eh? Proprio mesi, non... Ogni scelta narrativa viene discussa e analizzata in profondità. 2. L'approccio alla narrazione. I personaggi sono complessi come persone vere. Fabrizio, smettila di ridere, anche tu sei complesso, insomma, a modo tuo.
Scusi.
Possono fare cose terribili, ma le capiamo. Come Walter White, è il cattivo, il buono, non si sa, ok? Le storie si prendono il loro tempo. Sì. Bravo, amico. Esatto, proprio come quando la professoressa di matematica spiega le equazioni. Ci va il tempo giusto. I temi sono adulti, politica, morale, società. No, Paolo.
Ancora?
Non quel tipo di temi adulti.
Paolo, però, attenzione.
Vabbè, adulti?
Terzo elemento, filosofia produttiva, cioè... Ci sono budget enormi per fare pochi show, ma fatti benissimo. Ogni episodio è curato come un film. La qualità viene prima del profitto. Gli autori hanno controllo totale creativo. Chiaro? Ci sono domande? Non vi rispondo perché adesso dobbiamo parlare della Peak TV. Okay. Peak TV, l'altro dal 2020 ad oggi, nuovo sistema di produzione. Le writers room sono piccole e separate. È un po' come quando voi fate i gruppi di studio, ma ognuno studia a cazzo su una cosa diversa, va bene?
Bello, okay. Bellissima.
Decisioni basate sui dati di visioni, okay. Posa quel telefono, per favore, Michelangelo, è come quando TikTok ti suggerisce i video, è giusto, no. Però lascia stare il telefono, grazie. E i tempi velocissimi per scrivere. Sì, Paolo, più veloci dei tuoi temi, ma di solito ci sono più di 7 parole per foglio, ok?
E si scrive grande.
E qui sono molto veloci. Il focus è sul produrre tanto e subito. Secondo elemento è il cambiamento narrativo. Personaggi più semplici, molto, molto buoni, molto, molto cattivi. Ok? Buoni, cattivi. Cattivi, cattivi, buoni, buoni. Le storie vanno dritte al punto. Esatto, Fabrizio posa quel telefono proprio come i video di YouTube. Grazie. Ci sono tante scene d'azione o drammatiche, uno dopo l'altro. Cliffhanger continui per non perdere l'attenzione. Un po' come le vostre chat di gruppo. Tutto deve succedere subito e contemporaneamente, possibilmente. Così non vi addormentate. Terzo, un nuovo modello di business. Tantissime serie, ma con meno soldi per ciascuna. Ok? Occhio a non confondere che ci sono quelle gigantesche dove hanno messo tutti i gettoni, ok? Ma quelle sono quelle che sanno perché sono delle IP, eccetera, e quindi è un investimento sicuro. Però, se no, di solito la qualità sopra la quantità sopra la qualità, ok? Sì? Hai capito, Michelangelo? È come quando compri 2 scarpe destre a 20 euro invece di una per piede a 100, ok? Ok. Tutto è pensato per il binge watching. Gli algoritmi decidono cosa produrre basandosi sui dati. È come se Netflix, per farvi capire, fosse il vostro professore di ginnastica. Vuole che studiate per 50 minuti e non gli importa com'è. Va bene anche se vi prendete a calci per tutto il tempo. Cosa che di solito succede.
Lancia la
parola. Allora, è tutto chiaro? Avete preso appunti?
Sì, sì.
Facciamo degli esempi pratici?
Sì.
Ok. Caso di studio numero 1, Breaking Bad. Versione Golden Age.
Okay.
È il ritratto spietato della degradazione morale di un uomo comune, dove la diagnosi terminale diventa catalizzatore per esplorare i limiti della giustificazione etica e la natura corrosiva del potere. Una parabola sulla mascolinità tossica nell'America della classe media.
L'ha scritto lei, professore, questo?
Certo, lei non faccia troppo lo spiritoso, Se questa serie fosse una dell'epoca Peak TV, diventerebbe. Un insegnante di chimica diventa il re della droga. Quando scopre di avere il cancro, questo papà normale si trasforma nel più pericoloso criminale del New Mexico. Action, colpi di scena e un finale esplosivo. Vi terranno incollati allo schermo. Vedo che adesso avete più interesse. Appena parliamo di droga... Caso di studio numero 2, The Office, un altro grande...
Ma quello inglese, prof, o quello americano?
Parliamo di quello americano, okay. Perché è più facile, voi siete bambini speciali, quindi... Sì. Golden Age, un'analisi disincantata della classe media impiegatizia americana post 11 settembre, dove la telecamera diventa testimone silenzioso della lenta erosione del sogno americano attraverso la routine aziendale. Una riflessione sulla ricerca di significato in un mondo sempre più corporativo. Se questa storia fosse nata sotto l'epoca della Peak TV, sarebbe Il miglior boss del mondo guida l'ufficio più pazzo che ci sia. Tra situazioni assurde, romance inaspettate e battute esilaranti, questa gang di impiegati renderà il vostro lavoro noioso in confronto. That's what she said. Ok, Fabrizio, vedo che stai prendendo appunti.
Prendi appunti,
okay.
Appunti.
Però il telefono si può usare per fare una sola foto.
Una sola.
Scusa, chissà che hai combinato. Vabbè, non lo voglio sapere. Ultimo caso di studio: The Crown, Golden Age. Un'esplorazione della monarchia come istituzione in declino, dove il privato e il pubblico si intrecciano in un'analisi spietata del potere, del dovere e del sacrificio personale. La storia inglese del XX secolo vista attraverso il prisma della famiglia più disfunzionale del regno.
Bello, bell'incipito.
In versione PIC TV, scandali reali, amori proibiti, intrighi di palazzo. Scoprite tutti i segreti della famiglia reale più famosa del mondo in questa serie lussosissima.
L'ho vista.
Bridgerton. Da Winston Churchill a Lady Diana, tutti i drammi della corona inglese, una serie che vi farà sentire a Buckingham Palace.
È veramente la versione di Bridgerton.
È che è PIC TV. Beh, bravi, vedo che state capendo. Perché però, perché questa cosa è importante? Perché? No, Paolo, non alzare la mano, era una domanda retorica.
Io volevo rispondere.
Dicevo, sapete perché tutto questo è importante? Perché, Miki, se guardi ancora TikTok, ti sequestro il telefono. Ok, grazie. Perché ci dice non solo come sta cambiando il modo in cui consumiamo le storie, ma anche come sta cambiando il mondo. È come se alla tua pasticceria preferita avessero sostituiti tutti i dolci artigianali con copie industriali che sembrano identiche, ma sono fatte con ingredienti scadenti. Cioè la stessa vetrina, la stessa decorazione, ma il gusto non è più quello, ok? E ormai tutte le pasticcerie della città fanno così, ok? Bravo, ti leggo negli occhi, Paolo, è proprio come quando hanno cambiato la ricetta delle gocciole. Va bene, ok ragazzi, ok. Per compito, Miki, so che non puoi scrivere al diavolo perché stai già correndo verso la porta. Paolo, sì, puoi finire la merendina. Allora, per la prossima volta voglio che guardiate il pilot di The Wire. Vabbè, sono usciti tutti. Fabrizio, svegliati, finita la lezione, puoi andare anche tu.
Grazie. Tra l'altro, mi scusi, c'è il nostro compagno da casa cosa è? Capolavori, gli angoli maledetti, dice Luca.
Ma io te lo spezzo.
Buonanotte.
Ti spezzo quel telefono.
È la DAD.
Vabbè, niente, mi sa che devo cambiare lavoro. Oppure potrei fare una cosa diversa. Potrei aprirmi un bel canale TikTok e spiegare Dostoevskij in 15 secondi.
Te si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come giovedì stai?
È la rampa
e sale.
E siamo in chiusura. Io sono ancora in posizione da angelo maledetto. Ma disclaimer per la prossima puntata. Sì. Perché noi, come sempre, torniamo mercoledì prossimo con una serie della settimana, ma con una puntata che per questioni tecniche sarà un po' particolare. Non sappiamo bene ancora, avrà una struttura un po' diversa dal canone solito.
Io settimana ho sentito locura parecchie volte e sarà una puntata molto da locura.
Non promettere locura, cose che non possiamo mantenere.
Sicuramente avremo comunque la serie della settimana, che in questo caso sarà Qui non è Hollywood su Disney Plus, ovvero la narrazione del delitto di Ave Trana.
E c'è poco da ridere.
Internamente fra di noi la chiamiamo infatti Ave Trana.
Che era in realtà il titolo originale.
Esatto,
eccetera.
Con un disclaimer ogni volta che diciamo Ave Trana, ma in
realtà era. Tu che ci hai seguito fino adesso, che ci stai seguendo, che ci stai guardando, che ci stai ascoltando,
che ci stai facendo un applauso come Luca in questo momento, grazie, al professore, Luca, che al resto della classe.
Metti un mi piace, iscriviti, campanella, aggiornati, fai quello che vuoi, condividilo con i tuoi compagni di classe,
le
per
stelline
esempio,
sulle piattaforme
con i tuoi
di
professori.
Podcast.
Posso ringraziare tutti quelli che hanno seguito.
Le stelle.
Voglio ringraziare tutti quelli che un paio di settimane fa avevamo spiegato che eravamo stati vittima di un review bombing e che sono andati, hanno votato con le 5 stelline la nostra trasmissione per riequilibrare la situazione.
Grazie.
Però,
grazie. Però non potete continuare,
Inizia ad esserci un po' l'effetto, ma ne serve ancora. Sì, dai, sì.
Avete preso l'abbrivio, non vi fermate, no?
Certo.
Quindi, dopo che avete messo tutti sti piaci, stelline, eccetera, dopo che avete condiviso, noi siamo alla conclusione della puntata. Salutiamo i nostri due registi, soprattutto prima che il regista audio
passi
muoia,
miglior vita. Passi a miglior vita.
Il nostro De Simone Maledetto. Salutiamo il nostro Cucci che lui sarà in DAD.
Sayonara.
Sarà in DAD la settimana prossima.
Salam aleikum.
Aleikum salam. Il nostro Michi è la voce qui di fianco. Ciao. Io sono Paolo Ferrara. Abbiamo finito, non ci resta che ricordarvi come sempre il nostro promemoria, ovvero
chi non ci ascolta è un birimbino.
Iris White. Iride, continuiamo a trovare il iride. Ma mi è servito il professore, mi ha aperto gli occhi.
Andiamo a fan kebab.
Dovremmo.
Andiamo a fan kebab.
Io va a casa.
You know nothing, Jon Snow.
Radio Home. Sono come suono.